The Space Cinema, lo spazio della sala cinematografica, lo spazio del grande schermo, lo spazio delle storie e delle emozioni condivise. Le luci si abbassano mentre una voce vi ricorda di spegnere i cellulari. Titoli di testa, si comincia. Io sono Giorgio Viaro e questo è Lost in the Space, storie di cinema. Maggio del 2023, al Festival di Cannes passa trionfalmente fuori concorso Indiana Jones e il quadrante del destino, quinto episodio di una delle saghe più amate del grande schermo, pronto, ora, per uscire in tutte le sale. Maggio del 1977, siamo su una spiaggia a Maui, nelle Hawaii, e due uomini di circa 30 anni stanno costruendo un castello di sabbia tra sdraio e ombrelloni del Mauna Kea Hotel. Entrambi fanno i registi di mestiere. Il primo ha un film di fantascienza in uscita proprio in quei giorni ed è così stressato per come verrà accolto dal pubblico che ha preferito scappare lontano con un amico. Anche l'amico ha un film di fantascienza quasi pronto e ansie tutto sommato simili. I due tizi che stanno costruendo il castello di sabbia si chiamano George Lucas e Steven Spielberg e il film che sta debuttando in quelle ore si chiama Star Wars. Pochi mesi prima, alla fine della proiezione di una versione provvisoria del film per i dirigenti della Fox e per gli amici di Lucas, tra cui Brian De Palma e lo stesso Spielberg, l'opera era stata accolta da un silenzio imbarazzato ed è con quel ricordo in testa, mentre si trova inginocchiato in riva all'oceano, coperto di sabbia e di dubbi, che Lucas viene chiamato dalla reception dell'hotel. C'è una telefonata per lui da Los Angeles. All'altro capo della cornetta qualcuno lo informa che pressoché ogni cinema degli Stati Uniti in cui è programmato Star Wars è esaurito. Lucas torna al castello di sabbia, guarda Spielberg negli occhi e, facendo finta di nulla, gli chiede cosa avrebbe voluto fare dopo il suo di film di fantascienza in quel momento in post-produzione, ovvero incontri ravvicinati del terzo tipo. Spielberg risponde: vorrei girare un film di James Bond, ma la United Artists, che detiene i diritti, mi ha già informato che non se ne parla proprio. Lucas, completamente euforico, coglie la palla al balzo. Ho qualcosa di simile, ma meglio, gli fa. È la storia di un archeologo avventuriero che va in cerca dell'Arca dell'Alleanza, indossando un cappello fedora e tenendo sempre a portata di mano una frusta. Può mica interessarti?
Indiana Jones. L'ho sempre saputo che un giorno saresti ricomparso alla mia soglia. Non ne ho mai dubitato. C'era qualcosa che lo rendeva inevitabile.
Qualche mese dopo, visto il successo di entrambe le loro space opera, Lucas e Spielberg sono i due autori con più potere a Hollywood. Forse anzi non si erano mai visti da quelle parti, due con così tanto potere. Questo non significava che fossero particolarmente amati dalla critica, anzi, non era ancora l'alba degli anni Ottanta e per i cinefili il grande cinema americano restava quello degli Arthur Penn, Mike Nichols, Peter Bogdanovich, Bob Rafelson, giusto per fare una manciata di nomi. Era insomma quello della cosiddetta New Hollywood. Spielberg, in particolare, veniva spesso definito infantile e il suo sentimentalismo associato a quello disneyano.
Sono ormai circa 3.000 anni che l'uomo sta andando alla ricerca dell'arca perduta. Non bisogna prenderla alla leggera. Nessuno conosce i suoi segreti. Nessuno di noi ha mai tentato niente di simile.
Marcus, ma che tenti di fare? Di spaventarmi? Mi sembri mia madre.
Noi ci conosciamo da anni. Io non credo nella magia, sono solo un mucchio di stupide superstizioni. Io cerco un reperto di inestimabile significato storico. Tu parli dell'uomo nero e poi lo sai quanto sono prudente, no?
I predatori dell'arca perduta, nonostante quella chiacchierata con Lucas, non fu comunque il film di Spielberg immediatamente successivo a Lo squalo e incontri ravvicinati. Lo sviluppo di una grande produzione commerciale richiede anni e generalmente un sacco di tira e molla, così Spielberg, al massimo del suo potere contrattuale con gli studios, dopo gli ultimi due clamorosi successi, si dedica a una satira della guerra con protagonista John Belushi, chiamata 1941 Allarme a Hollywood. Era un film che voleva avere lo spirito caustico, moderno e politicamente scorretto di Animal House, ma in un contesto bellico. L'idea era di parlare della paranoia americana post Pearl Harbor nei confronti di un altro possibile attacco dei giapponesi, prendendo in giro contemporaneamente l'esercito e l'industria del cinema. Ma Spielberg non era così a suo agio con la commedia, non lo è mai stato, e tantomeno con quel genere di commedia, che si rifaceva direttamente, anche negli interpreti, agli sketch del Saturday Night Live. Basti pensare che nel film, oltre a Belushi, c'era Dan Aykroyd, quindi la stessa coppia dei Blues Brothers. E infatti viene fuori un gran pasticcio. Costoso, caotico, ripetitivo, con troppe scene d'azione e personaggi poco interessanti. Costato la cifra spropositata per l'epoca di 35 milioni di dollari, Allarme a Hollywood ne incassa appena 31 negli Stati Uniti e si salva per il rotto della cuffia solo grazie ai 60 milioni tirati su nel resto del mondo. Spielberg, che ha ammesso più di una volta che non aveva nessuna visione, nessuna ispirazione per quel film, impara la lezione e torna a fare quel che gli riesce meglio. Cinema spettacolare, sentimentale, per famiglie.
Lei sceglie male le sue amicizie. Questa volta le costerà cara.
Peccato che gli Ovitos non la conoscano come la conosco io.
Sì, peccato. Lei potrebbe avvisarli se sapesse parlare la loro lingua.
Ma soprattutto, dopo aver sperperato un budget così enorme, il regista di Duel vuole dimostrare agli studios di poter girare un film nei tempi e nei costi prestabiliti, con un budget medio ma facendolo sembrare molto più alto. È così sicuro di farcela che accetta il rischio di pagare un'enorme multa alla Paramount, che alla fine produce i Predatori, se non fosse riuscito a rispettare i costi prestabiliti. In compenso, lui e Lucas, che produce il film mentre sta finalizzando L'Impero colpisce ancora, il sequel di Guerre Stellari, avrebbero ricevuto un'alta percentuale dei ricavi e la Lucasfilm sarebbe rimasta proprietaria dei negativi, ovvero in sostanza del film. L'entusiasmo per quel progetto nasceva in Spielberg e Lucas dalla comune passione per i serial avventurosi degli anni 30 e 40, come Flash Gordon, Black Hawk, Commando Cody e Don Winslow. Addirittura Lucas sosteneva che se fosse stato un eroe cinematografico, lui sarebbe stato proprio Indy, un tipo un po' studioso, un po' mercenario, un po' playboy. E tuttavia, nelle prime fasi dello sviluppo creativo, quando lui e Spielberg passano un'intera giornata nella saletta proiezioni della Universal a vedere tutti e 15 gli episodi di una stagione di Don Winslow di 25 anni prima, uno dei loro ricordi preferiti, si rendono conto che non regge affatto la prova del tempo. Si ritrovano annoiati a morte e senza la più pallida idea di come il film che hanno in testa possa funzionare. A rimettere le cose a posto ci pensa uno sceneggiatore giovane, con molta esperienza nella pubblicità e quasi nessuna nel cinema, Lawrence Kasdan. Tra il 23 e il 27 gennaio del 1978, Spielberg, Lucas e Kasdan passano 9 ore al giorno a fare brainstorming e registrare tutto quel che dicono, così da lasciare allo sceneggiatore una traccia che avrebbe usato poi come base per la scrittura del film nei mesi successivi. Il tipo di richieste che arrivavano a Kasdan dagli altri due in quei giorni erano di questo genere. Vogliamo una scena con un masso gigante, oppure vogliamo una scimmia che faccia il saluto nazista, o ancora vogliamo un sottomarino e una ragazza che ci provi con Indy in un bar in Nepal. Ora, come tutta questa roba potesse stare assieme in una storia di senso compiuto era una questione che spettava allo sceneggiatore risolvere. I due registi, in particolare in quel caso il regista e il produttore, insistevano su gag e scene d'azione, mentre l'altro, Kasdan, sulla costruzione della personalità dei personaggi.
Non sei più l'uomo che ho conosciuto 10 anni fa.
Non sono gli anni, amore. Sono i chilometri.
A proposito di questo, Inizialmente Indiana Jones doveva essere una figura molto più ambigua, qualcuno che aveva perso la fede nella vera archeologia per diventare una specie di depredatore di tombe, un'idea che peraltro torna con prepotenza proprio nell'ultimo film di Indiana Jones, Il quadrante del destino, per il personaggio di Phoebe Waller-Bridge. Insomma, un uomo oscuro e tormentato che in quella versione piaceva soprattutto a Lucas, ma che si sarebbe completamente perso nel giro di alcune revisioni della sceneggiatura in favore di un film dai ritmi forsennati e con pochissimo tempo per qualsiasi ambiguità morale. Restavano comunque delle contraddizioni. Se da una parte il professor Jones appariva come un insegnante integro, amante dell'avventura e del rischio, a volte si trasformava in un vendicatore sbrigativo che non si faceva grandi scrupoli a far fuori i nemici con un colpo di pistola. Un modo efficacissimo, ma secondo alcuni piuttosto cinico, di costruire l'intrattenimento, tanto più che i cattivi nei primi film di Indiana Jones sono spesso grossolane caricature di culture lontane, stereotipi consapevolmente grotteschi degli arabi o dei sudamericani o, nel tempio maledetto, degli indiani e dei cinesi, tutti opposti all'americano infallibile e affascinante. Ovviamente quel tipo di contrasto si ispirava proprio ai serial degli anni 30 e 40 e quindi a una sensibilità culturale diversa, che però stava pian piano mutando. Non è un caso che nel terzo film della saga si torni ai nazisti, cattivi al di sotto di ogni pietà, come unici villain opposti all'eroe. E così nei film seguenti. È stato proprio William Huick, sceneggiatore del Tempio Maledetto, a far notare: quando devi scegliere chi è il cattivo, stai per metterti nei guai.
I nazisti hanno scoperto Tanis.
Che cosa significa per lei Tanis?
Beh, la città in cui probabilmente è sepolta l'Arca Perduta.
L'Arca Perduta?
L'Arca dell'Alleanza, il forziere in cui gli ebrei trasportavano i 10 comandamenti.
Il resto è storia piuttosto nota. La prima scelta di Spielberg per Indiana è Tom Selleck, che però viene bloccato dal suo contratto con la CBS per nuove stagioni di Magnum PI. La scelta ricade così su Harrison Ford, che ha appena lavorato con Lucas in Star Wars nel ruolo di Han Solo, un personaggio che ha con Indy più di un punto in comune. Le riprese iniziano nel giugno del 1980, coinvolgendo gran parte della crew che aveva lavorato ai primi due film di Guerre Stellari, oltre ad alcune delle location che Lucas aveva già sfruttato, come il canyon tunisino che compare in Star Wars, e poi la Francia, le Hawaii, Long Beach in California e naturalmente Londra, che rappresentava la base produttiva principale e consentiva di essere abbastanza lontani da Hollywood, dai suoi produttori e dai suoi giornalisti, così da tenere il film protetto. Spielberg alla fine fu di parola. Quella fu la prima grossa produzione che completò rispettando il budget e addirittura terminando le riprese con qualche giorno di anticipo. Lo muoveva e lo ispirava la sotterranea considerazione che quello a cui stava lavorando fosse in fondo un B-movie. I compromessi erano parte del pacchetto con quel tipo di cinema. Spielberg disse in seguito che lui stesso si sentiva come se fosse Indiana Jones, un personaggio dietro la macchina da presa, non se stesso. Non doveva girare un capolavoro. Le inquadrature non dovevano essere qualcosa di cui un grande autore del passato come il suo amato David Lean di Lawrence d'Arabia sarebbe dovuto essere orgoglioso. Addirittura in seguito confessò che sul set inglese dei Predatori, circondato da centinaia di serpenti di gomma e con quasi nessuna opportunità di esprimere i suoi sentimenti attraverso il film, si ritrovò a domandarsi che ne fosse stato della sua carriera, quali fossero le ragioni per cui era diventato un filmmaker. Una vera e propria crisi di identità.
La ricerca del Santo Graal non è archeologia. È una gara contro le forze del male. Se cadesse nelle mani dei nazisti, le armate delle tenebre marcerebbero su tutta quanta la Terra. Non riesci a capirmi? Questa è una tua ossessione, papà. E non sono mai riuscito a capirla.
Quale che fosse lo spirito con cui Spielberg girò, l'operazione fu comunque un clamoroso successo, che fece in fretta dimenticare il flop di 1941. Il talento di un regista spesso trascende le sue stesse emozioni e le sue stesse frustrazioni, e l'eredità emotiva di Indiana Jones, 5 film e oltre 40 anni dopo, non smette di crescere e ispirare nuove generazioni di spettatori, raccogliendoli assieme davanti allo schermo televisivo o cinematografico. Nel 1981 I Predatori dell'Arca Perduta incassò 363 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il campione di quell'anno al box office e il maggior successo di sempre della Paramount, un primato che manterrà fino al 1994 e all'uscita di Forrest Gump. Spielberg fu nominato all'Oscar, una delle sue 8 nomination come regista, pur non vincendo. Ma il film vinse comunque 5 statuette, per lo più in categorie tecniche.
Nella vita ho visto diverse cose. Mi hanno torturato con il voodoo. Sparato 9 volte. Una volta mi ha sparato anche tuo padre.
Ah! Scusa!
Ma questo l'ho cercato per tutta la vita.
Oggi Il Quadrante del Destino riporta sullo schermo l'archeologo più famoso del cinema, affidandolo a un nuovo regista, James Mangold, lo stesso di Logan e Le Mans 66. Non solo, lo riporta alla perduta gioventù, in una prima lunghissima, incredibile sequenza in flashback che lascia sbalorditi per come ringiovanisce digitalmente Harrison Ford. Il resto del film è un grande omaggio, un commiato e al contempo un aggiornamento delle avventure di Indy, ma soprattutto è una storia che non fa rimpiangere il passato, ricreando e rispettando tutto quello che Lucas e Spielberg, più o meno consapevolmente, più o meno felicemente, tra un masso gigante e una scimmia nazista, avevano tirato fuori dal cappello del loro straordinario genio.